tempi supplementari.
Eccolo lì alla conquista del suo 11° oro in carriera. Mai nessuno come lui, e come lui nessuno mai.
Doppia cifra di medaglie di tutti i metalli e primo posto nel medagliere, come già capitato nelle precedenti due edizioni dei giochi invernali.
Johannes Klabo, braccio al cielo, come spesso capita. Ecco l'uomo che ha vinto più ori nella storia dei giochi olimpici invernali.
La svolta risale a quasi 40 anni fa, quando nell'87 il Comitato Olimpico Norvegese varò la Carta dei diritti dei bambini nello sport. Il divertimento prima di tutto.
La Formula 1 ora e gli ultimi test in Bahrain hanno fatto emergere qualche tendenza, ma molti dubbi permangono dopo la rivoluzione tecnica.
Che infilata Marquez,
Marc,
bravissimo.
Marquez, il contatto con Pedro Acosta, sportellate, volevamo lo spettacolo, lo abbiamo avuto. Marc Marquez, contatto.
Ho un problema per Marc.
Problema per Marc
posteriore.
Marquez, che si guarda in basso. Problema per Marquez, che era in quarta posizione.
Stallonato. Stallonato,
sì,
la gomma posteriore.
Sì, problema alla gomma.
Il nuovo moto mondiale scatta con una serie di sorprese, anche annunciate, e che ribaltano la logica di una Ducati fino all'anno scorso dominante. Cosa è successo nella pausa invernale per ribaltare così le gerarchie della MotoGP? E cosa dobbiamo aspettarci dalla Formula 1, che la sua rivoluzione tecnica l'ha già fatta? E in Australia apre l'annata con una serie di dubbi legati anche al contesto di guerra nel Golfo e che sta mettendo in discussione il calendario del mondiale.
Di motori parleremo nella nostra seconda parte di trasmissione. La prima la dedichiamo al fenomeno Norvegia, una nazione da meno di 6 milioni di abitanti che domina le Olimpiadi di Milano Cortina e spiega al mondo come nel suo modello voluto per far crescere i giovani lo sport sia decisivo. La filosofia nazionale per lo sport giovanile in Norvegia ha un nome, si chiama Idrettsglede, la gioia dello sport. Prima dei 13 anni il punteggio nei giochi non è semplicemente scoraggiato, è vietato, e c'è chi da noi la pensa allo stesso modo.
Buonasera da Omar Mesciale, Giordano De Lucia, in regia suono Beniamino De Ritis, e buonasera al nostro primo ospite, Simone Salvador, giornalista esperto di comunicazione e autore del libro Siamo Questi, in cui analizza proprio il modello norvegese. Buonasera Simone.
Buonasera a voi, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ecco, partiamo da Milano Cortina 2026, 18 ori, 41 medaglie totali, record assoluto nella storia olimpica invernale. Quando vede questi numeri, lei pensa al bambino norvegese di 8 anni che gioca senza classifica. C'è un filo diretto, secondo lei?
Beh, direi di sì, anche se partiamo dal presupposto che non esiste un modello vincente o comunque un modello replicabile in tutti i paesi, perché ogni paese ha le proprie peculiarità a livello demografico, di distanze, di cultura sportiva, eccetera. Però il modello norvegese ovviamente fa discutere, perché è un paese appunto di 5,6 milioni di abitanti che vince così tante medaglie in tante discipline, anche ovviamente principalmente a livello invernale ma anche estivo, chiaramente fa pensare. E diciamo appunto in questo libro, comunque in questo approfondimento, ho cercato di capire un po' quali fossero i segreti di questo modello. In realtà c'è stato anche chi prima di me lo ha fatto, ad esempio un giornalista del New York Times, però sostanzialmente appunto c'è questa, il primo posto, il primo punto è la considerazione dello sport come elemento centrale nella cultura norvegese, proprio a livello di Stato norvegese. Quindi vi do solo un dato per farvi capire come lo sport sia talmente insito nel DNA norvegese. La staffetta dello sci di fondo maschile, vinta ovviamente dalla Norvegia con Klabo, una delle 6 medaglie vinte da Klabo, ha fatto il 93% di share televisivo sul primo canale norvegese in chiaro. Questo per dire che proprio lo sport è in crisi, quindi viene dato grande spazio, c'è grande interesse verso lo sport, e alla base c'è chiaramente una concezione dello sport per i bambini e le bambine come inizialmente come solo divertimento, come scoperta di se stessi, come attività motoria, fisica, e con invito soprattutto alla multidisciplinarità, quindi a provare più sport fino ai 12-13 anni, e da poi da lì i più bravi o quelli che insomma emergono nelle singole discipline vengono instradati in un sistema di, diciamo, di sport elite.
Ecco, Erling Haaland da bambino ha giocato a pallamano, ha fatto atletica, golf, e questo è il frutto proprio di quanto diceva lei, di una filosofia sportiva norvegese, oppure è una sola coincidenza? Quanto è diffuso proprio questa polisportività secondo lei?
Ma allora, in determinati paesi, io parlo, sono del Friuli Venezia Giulia, quindi conosco bene anche la realtà slovena, anche in Slovenia c'è molta forza nei confronti della multidisciplinarità, perché è fondamentale per sviluppare varie caratteristiche che poi possono essere utili nello sport che viene praticato. L'esempio che riporto spesso è quello di Jannik Sinner, che appunto è ovviamente tennista, uno dei più forti della storia, più forte proveniente della storia italiana, che ha fatto tanti sport da piccolo, soprattutto lo sci alpino, in determinati momenti, in determinati momenti delle partite, soprattutto la sua nella parte ovviamente degli arti inferiori, si beneficia di questo lavoro fatto nello sci alpino, ma ci sono tantissimi casi. E appunto a livello norvegese c'è questa cultura nel far provare tante discipline che permettono uno sviluppo motorio superiore rispetto a quello di altri bambini, ragazzini che magari praticano solo un singolo sport sin da bambini e magari qui manca qualcosina. Non è sempre così, però chiaramente un elemento strutturale molto importante.
Ecco, e quando spiega a qualcuno che non conosce il sistema norvegese, magari ecco anche alle nostre latitudini dove c'è parecchia verticalità proprio nel sistema sportivo, qual è la prima reazione che ottiene? C'è incredulità? C'è forse scetticismo?
Ma il primo commento è quello, vabbè, grazie, ma in Norvegia sono straricchi, hanno tanti soldi e quindi possono permettersi anche questo. E certamente è una parte della verità, nel senso che la Norvegia è un paese con un PIL elevatissimo, con disponibilità economica, però voglio dire, alla base c'è una concezione dello sport proprio centrale, culturale, tant'è vero che sostanzialmente lo Stato copre le spese sportive delle famiglie. Mi viene in mente ovviamente in Italia, dove ovviamente c'è molta più difficoltà per le famiglie nel portare i bambini e le bambine a fare attività sportive, sono sacrifici di trasporti economici, eccetera. Lì è tutto coperto dallo Stato, ma proprio per una concezione dello sport come fondamentale. E quindi sì, ok, è vero, la parte economica è molto importante, ma alla base c'è un'organizzazione, un tipo di mentalità proiettata verso lo sport a tutti i livelli.
Eppure c'è chi fa il paragone con altre nazioni che sono vicine, che hanno filosofie simili, ma non hanno i soldi del petrolio come la Norvegia, penso alla Svezia o la Finlandia. Lei cosa ne pensa?
Sì, ma lì allora, ci sono poi diversità culturali, ad esempio, o anche strutturali, nel senso che poi, ad esempio, la Norvegia è molto, molto proiettata in tantissime discipline, cioè è presente davvero anche in discipline estive, per dire, ha avuto due dei più grandi giocatori di beach volley della storia, in atletica, da Warholm a Ingebrigtsen, eccetera. Quindi sono proiettati nello sport in modo totale e orizzontale, cioè senza distinzioni quasi tra le discipline. La Finlandia, se si va a vedere, è proprio una nazione che ha alcuni sport dove è molto forte, ad esempio l'hockey chiaramente è forse lo sport, anche probabilmente lo sport nazionale, ma fa fatica in tantissime altre discipline, anche quelle in cui emergeva in passato come lo sci di fondo non è così brillante, ecco. Quindi c'è proprio una questione culturale prima che economica. E la Svezia chiaramente invece è una nazione altrettanto ricca, comunque, che ha disponibilità, fa più fatica, però anche la Svezia si toglie le sue soddisfazioni alle sue medaglie, le sue vittorie, ma ben distante comunque dai cerimoni norvegesi. È proprio una questione di culturale dello sport come elemento proprio fondamentale nella vita dei norvegesi.
Ecco, un ultimo aspetto magari riguardante le selezioni. Da noi vediamo che molto presto vengono effettuati appunto dei tagli, dicendo a dei ragazzi non sei pronto in questo momento, e in questo modo si rischiano di perdere parecchi talenti. In questo senso la Norvegia come gestisce questi aspetti?
È verissimo questa cosa. Da noi c'è, parlo di Italia ovviamente, c'è un tasso di abbandono dell'attività sportiva giovanile molto elevato, anche per una difficoltà nel gestire quando si sale un po' di livello, si praticano sport dove c'è più dispendio di tempo, quindi trasferte come il ciclismo, ovviamente, lo sci, eccetera, una difficoltà nel gestire il rapporto scuola-sport. In Norvegia c'è proprio un sistema contrario, per cui tu fino ai 12-13 anni puoi praticare sport come vuoi, dove vuoi, anzi sei invitato a praticare sport diversi, a cambiare, e poi in base appunto al piacere dello sport, al divertimento, allo sport cui emergi, vieni instradato in un sistema elitario, nel sistema diciamo, della selezione elitaria delle discipline sportive, e lì puoi proseguire seguito con tutti i mezzi, diciamo a livello di formazione degli allenatori, di alimentazione psicologica, strutture, eccetera. Quindi c'è proprio una piramide molto larga alla base, e poi man mano si affina il tutto e viene filtrato verso gli atleti più promettenti. E allo stesso modo i bambini e le bambine che vogliono continuare a fare sport ma senza l'assillo del risultato possono farlo tranquillamente poi con altri, su un altro canale, quello del divertimento, del hobby.
Un'ultima domanda, Simone Salvador, lo ricordo, lei è giornalista, esperto di comunicazione, ha scritto proprio un libro in cui fa il paragone con il sistema italiano, proprio un paragone che mette in evidenza comunque anche che anche l'Italia, il sistema italiano, riesce a portare a medaglia atleti in diverse discipline. Cosa ha emerso nel suo studio?
Ma allora il discorso è proprio il paradosso italiano, è questo, che abbiamo tante lacune in tanti ambiti, dal rapporto tra la scuola e lo sport, a proprio una questione di cultura sportiva dove c'è molto più tifo e meno passione per lo sport, proprio la preponderanza del tifo, oppure il fatto degli impianti vecchi o pochi, con difficoltà nel migliorarli, pensiamo di stadi proprio calcistici, ecco, come prima cosa, come elemento massimo che spicca, ecco. E nonostante questo l'Italia riesce appunto a ottenere grandi risultati, anche adesso Milano Cortina, ma la stessa organizzazione di Milano Cortina era iniziata un po' con scetticismo, poi si è rivelata un'organizzazione molto buona, con successo della critica, parte della critica internazionale. Lì ci sono vari elementi, diciamo che l'Italia è forte perché riesce a far emergere questa capacità dell'artigianato sportivo, chiamiamolo così. Quindi mi vengono in mente gli esempi del pattinaggio a velocità, dove non abbiamo un impianto coperto e non ci sarà nemmeno dopo i giochi olimpici, ma dove riusciamo a ottenere grandi successi come Lollobrigida, non solo, Ghiotto, eccetera, ai giochi olimpici. O che è la stessa cosa del ciclismo su pista, il discorso analogo sostanzialmente con Marco Villa al posto di Marchetto. Quindi riusciamo a ottenere grandi risultati grazie al lavoro di alcune associazioni, di alcune eccellenze, chiamiamole così, a livello artigianale, che portano avanti le singole discipline, e riusciamo a essere competitivi in tanti ambiti nonostante tutte quelle lacune di qui sopra.
E grazie mille a Simone Salvador per il suo contributo, insomma, per aiutarci a capire questo dominio olimpico norvegese.
Grazie a voi per l'invito e buona serata a tutti.
Ma questo modello norvegese lo potremmo applicare anche qui da noi. Patrick Schöb, assistente allenatore del Berna dell'hockey, se l'ho chiesto pubblicamente, lui è anche tecnico della nazionale svizzera Under 18, e Schöb comincia la nostra intervista parlando proprio del dominio olimpico della Norvegia, un paese dove le selezioni delle squadre giovanili non avvengono prima dei 15 anni di età, e questo porta comunque medagli e successi. Sentiamolo.
Ja, also in anche mai questo in Norvegia.
Sì, è un modello applicabile in generale in Norvegia, Svezia, Finlandia. Davvero un modello scandinavo che punta maggiormente sulla formazione e un po' meno sulla pressione. E dove a farla da padrone è lo sport, tanto sport che aiuti a veicolare tanta gioia. Gioia per il movimento alla base, poi man mano che si sale si aggiunge la necessaria pressione, ma solo dove necessario. Quando si tratta di medaglie, olimpiadi, eccetera, ma sicuramente meno nei livelli inferiori.
E ora si parla apertamente dell'abolizione dei risultati e delle classifiche nelle fasce d'età più basse proprio per evitare pressioni. D'altra parte è però anche vero che non può essere una filosofia unilaterale. Ogni tanto anche i bambini vogliono mettersi alla prova.
Sì, credo che qui sia molto importante distinguere tra cosa è un risultato e cosa è una classifica e quali sono le conseguenze. La maggior parte di bambini vogliono comunque confrontarsi, vogliono sapere chi ha vinto e chi ha perso in una determinata giornata del torneo. A mio avviso una classifica non è un problema, purché non influisca sulla struttura e sul coaching. Essere sul fondo classifica non deve avere un influsso con i cambi dei giocatori, con il minutaggio. Il problema si aggrava quando la classifica ha un effetto sull'aspetto formativo. Poi però c'è anche il caso di una squadra elite, under 13 o 14 in Ticino, che gioca per non retrocedere. E se poi retrocede? Bisogna chiedersi cosa succede nella regione con l'hockey a questo livello per quanto riguarda l'accesso dei prossimi ragazzi. Che ripercussioni avrà sulla prossima generazione? Come si comporteranno gli allenatori? In questo caso avrà forse ripercussioni sul club, sulla struttura e sulle sponsorizzazioni. È tutto molto interconnesso ed è quindi importante fare delle distinzioni. Di quale pressione stiamo parlando?
E quali criteri usare allora per valutare i talenti a 13, 14, 15 anni? Bisogna spesso considerare le diverse fasi di sviluppo fisico, biologico e mentale.
Genau, ja, also bei im Kindesalter oder gerade in der Pubertät werden die Unterschiede.
Durante l'infanzia o proprio nella pubertà le differenze diventano ancora più evidenti. Negli ultimi anni abbiamo condotto diverse ricerche, anche con altri sport, sull'età relativa. A seconda del mese in cui un giocatore è nato, la maturazione è diversa. In gennaio, febbraio o marzo ci sono molti più giocatori che sono diventati professionisti perché a quell'età sono più maturi e, quando si tratta di prestazioni, quasi sicuramente ottengono risultati migliori se sono nati prima. E poi c'è anche lo sviluppo biologico, indipendente dall'età, che può variare. Prendiamo ad esempio una selezione under 15. Ci sono selezioni nazionali e tornei che analizzano le differenze e questo può significare fino a 6 anni di differenza per lo stesso giocatore alla stessa età. Abbiamo poi visto ad esempio che alcuni ragazzi nelle selezioni under 14 under 15 nei tornei durante un fine settimana ottengono il doppio del tempo di gioco solo perché sono più sviluppati e quindi mostrano prestazioni migliori e vengono favoriti dagli allenatori quando si tratta di vincere o perdere. Quando il risultato è in primo piano, c'è semplicemente una grande possibilità che si scelga di puntare su un giocatore semplicemente perché è più maturo, mentre un giocatore migliore, ma non ancora sviluppato, rischia di essere scartato. C'è semplicemente la tendenza che in un contesto di sviluppo molto diversificato, quanto prima si considerano i risultati come grado di prestazione, si aumenta di conseguenza il rischio di promuovere giocatori sbagliati o potenzialmente sbagliati e ostacolarne altri.
E cosa pensa che dovrebbe cambiare Patrick Schöb affinché i giocatori, che sono un po' più lenti a maturare, non vadano persi? Vediamo oggi giocatori titolari in National League che magari non hanno mai partecipato a un mondiale giovanile.
Ja, genau, das sieht man immer wieder.
Sì, esattamente, lo si vede continuamente e penso che sia anche importante prendere questi esempi, metterli in evidenza e discuterne. È proprio il lavoro che stiamo facendo in questo momento, soprattutto forse nei confronti dei genitori e dell'ambiente circostante, perché si vede chiaramente che molti perdono un po' la pazienza quando i ragazzi non sono nella nazionale o non proseguono la carriera. Penso sia importante che il club conosca bene i giocatori del della regione, sia in grado di valutarli e poi di promuoverli nei contesti giusti. E questo è anche legato alle fasi di ascesa e declino dell'età adolescenziale, ovvero dai 14 ai 16 anni. In una regione, se vediamo che ad Ambria, Bellinzona o a Lugano una squadra under 15 retrocede, dobbiamo subito chiederci quali sono le ripercussioni sui giocatori che fanno parte di questo gruppo e sulla prossima generazione. Cambieranno squadra? Alla fine c'è sempre un legame tra i singoli giocatori e la regione.
Un'ultima domanda sull'aspetto dell'allenamento multidisciplinare, molto in voga nel modello nordico. Come si può consentire ai ragazzi di praticare più sport quando magari già una sola disciplina richiede uno sforzo molto elevato?
Sì, molti sport vengono suddivisi in specializzazione precoce e tardiva. Anzitutto bisogna chiedersi qual è l'età massima in cui raggiungere il massimo rendimento. Prendiamo ad esempio la ginnastica artistica. A 16, 17, 18 anni si è già tra i migliori al mondo. Nell'hockey su ghiaccio a 18 anni entri nel draft NHL, ma il tuo massimo rendimento lo raggiungi intorno ai 27-28 anni. Ma l'hockey su ghiaccio è una disciplina molto complessa. È uno sport in cui usi i pattini innanzitutto. Non ci si muove con normali scarpe da ginnastica, come nel calcio, l'unihockey, pallavolo, pallacanestro, dove la base sono i piedi. E non appena si indossano i pattini, tutto cambia. Nell'hockey è necessario iniziare relativamente presto per raggiungere un ottimo livello di pastinaggio. Ma poi è possibile allenare l'intero comportamento di gioco in maniera multisportiva, sia durante l'allenamento estivo, ma anche prima o dopo l'allenamento. In questo senso, ribadisco l'importanza che i bambini provino diversi sport. Penso che i club di qualità, o quelli più grandi, siano in grado di occuparsi autonomamente di molti aspetti. La maggior parte di loro ha già allenatori o insegnanti di educazione fisica che collaborano in qualche modo all'interno del club e che integrano diverse discipline prima o dopo gli allenamenti. L'allenamento dura solitamente un'ora, 75 minuti, ma prima e dopo è possibile fare 30 minuti polisportivi, sia esso riscaldamento o defaticamento.
E queste erano le considerazioni di Patrick Schöb, assistente allenatore del Berna e tecnico della nazionale svizzera di hockey under 18. Buonasera Fausto Donadelli.
Buonasera a tutti.
Mental coach che da noi si occupa proprio anche di hockey su ghiaccio, di sportivi anche giovani. Ecco, Fausto, Schöb ha parlato soprattutto delle selezioni nazionali dei talenti. In Svizzera queste selezioni vengono fatte molto presto, molto precocemente. Le è già capitato di dover supportare, ecco, delle vittime, diciamo, di questo sistema?
Sì, allora, vittima è una parola forse un po' troppo grossa, però sicuramente il sistema non nordico, diciamo, per cui se scendiamo dai paesi nordici è un pochettino differente a livello culturale, e questo spesso e volentieri ci porta proprio a dover affrontare quella che viene definita pressione, ma è una generalizzazione di molte più emozioni che possono creare non pochi problemi al piccolo sportivo, al giovane sportivo.
E c'è, Fausto, un'età critica, diciamo, una finestra in cui la pressione dei risultati fa più danni o dipende un po' dal bambino, dal contesto familiare, dallo sport che è praticato?
Allora, facciamo un piccolo passo indietro, entriamo un po' nella psicologia. In teoria il momento più critico è proprio il momento dell'adolescenza, ovvero sia tra gli 11, 13, 14 anni, in cui il giovane incomincia non più solamente a preoccuparsi di quello che è attorno a se stesso, ok, ma incomincia invece a porre l'attenzione su quello che gli altri pensano di lui. Per cui se fino a quando si è bambini si è totalmente liberi dalla pressione del giudizio altrui, in età adolescenziale, soprattutto in quest'epoca moderna dove i social la fanno da padrone, a questo punto si ritrova spesso e volentieri a confrontarsi con il giudizio delle altre persone. E in questo picco d'età, in questa fascia d'età, diventa veramente difficile, soprattutto se forse, e spesso e volentieri, la maggiore pressione addirittura arriva dalla famiglia, prima ancora che dalle altre persone.
Patrick Schoeb dice che i bambini vogliono naturalmente misurarsi e cimentarsi e sapere chi vince, insomma, guardare le classifiche. È d'accordo?
Ma sono d'accordissimo. Non è la prima volta in queste settimane che mi viene chiesto dopo le Olimpiadi quello che può essere la differenza, tra virgolette, tra la cultura, diciamo così, nordica, Norvegia, Svezia, Finlandia e quella europea, più dell'Europa centrale. E quello che fa, secondo me, la differenza non è tanto il discorso di competere, non competere, ma è proprio una differenza culturale. Se noi guardiamo nei paesi nordici, appunto, il bambino proprio a livello culturale è già abituato a vestirsi da solo, ad organizzarsi la giornata, a muoversi in autonomia, a prendere decisioni quotidiane, per cui di conseguenza nello sport è già più predisposto alla gestione dell'errore, nella scelta di come comportarsi all'interno della performance e soprattutto nell'assumersi la responsabilità. Oggi purtroppo qui cambia il paradigma, ma perché siamo in un'altra cultura, in una cultura dove addirittura, prima accennavo il genitore, viene lasciato più spazio ai giovani, si interferisce molto meno a livello tecnico e ci si fida addirittura molto di più sia del percorso sia dell'allenatore. Qua invece, come dicevo prima, c'è il confronto sociale costante, ci sono i paragoni continui con i compagni, con gli avversari e soprattutto c'è questa pressione nella ricerca precoce della squadra migliore, no? Forse meglio che vai dall'altra parte, no? Dall'altra ancora, perché lì sicuramente potrai avere qualcosa di più. E ripeto, qua non è un problema di ambizione, è proprio un problema di ansia che viene trasferita ai giovani.
E allora, prolungando il discorso, spesso non è il bambino, non è il ragazzo ad avere un problema con la sconfitta, ma sono i genitori. Ecco, quanto pesa psicologicamente su un giovane atleta vedere la delusione sul volto del papà o della mamma dopo una partita persa?
Pesa tantissimo, soprattutto, ripeto, nelle nostre latitudini, dove spesso e volentieri si dà valore alla persona, all'identità, in base ad un risultato ottenuto, non solo a livello sportivo. Spesso e volentieri il genitore tende a premiare il proprio figlio unicamente al raggiungimento di un risultato e difficilmente invece si premia il figlio semplicemente per ciò che è, per la sua anima, per i suoi valori, per le sue emozioni, per il vivere la vita quotidiana. E questo è un grossissimo difetto ed è proprio, ripeto, una verità anche scomoda a volte da sentire, però il modello scandinavo funziona semplicemente perché è sostenuto, ripeto, da un'intera società. Se lo applichi in un contesto come il nostro, dove invece si misura il successo con l'immediatezza, si vive appunto di una selezione precoce o addirittura si premia soltanto chi arriva e chi arriva prima soprattutto, allora questo sistema diventa molto fragile. Non è un problema, ripeto, non mi piace usare la parola problema, del bambino, del giovane, è un qualcosa di molto più radicato, molto più profondo. Tant'è vero che pochi giorni fa alla domanda ho detto, si può utilizzare un sistema come quello utilizzato dalla Norvegia? La risposta forse era un pochettino difficile da dare. Io ho risposto con un'altra domanda, cioè quale parte di quel modello possiamo veramente integrare senza che il nostro sistema lo rigetti? E questa è una domanda su cui porre l'accento, l'attenzione, perché Così noi possiamo preservare la gioia del gioco, dello sport fin dai primi anni, possiamo veramente posticipare quella che viene definita pressione, possiamo soprattutto proteggere lo sviluppo individuale. Prima nell'intervista si parlava di chi ha più talento, chi ha meno talento. No, non è questione di talento, è questione di predisposizione. Magari uno ha un miglior timing, ha una migliore coordinazione in giovane età e sembra un fenomeno. Poi però all'adolescenzialità si equilibra con quelli che hanno fatto un po' più fatica ad arrivare a quel livello, ma da lì in avanti con la disciplina, col giudizio, con quello che viene definito sacrificio, vanno anche ben oltre quel tipo di performance. È un concetto su cui si potrebbero fare tante serate, direi.
Ecco, un'ultima, siamo in conclusione, Fausto Donadelli, mental coach, lo ripeto, che si occupa di hockey ma anche di giovani sportivi. Un'ultima domanda, forse anche provocatoria. C'è un rischio opposto a quello di cui abbiamo parlato, ovvero togliere completamente la competizione ai bambini e poi c'è il rischio di crescere giovani sportivi che non sanno gestire la sconfitta quando magari arriva inevitabilmente da adulti?
Ma ripeto, in realtà non esiste la possibilità di togliere la competizione ai bambini. Anche qui in Svizzera, in altre discipline sportive, per esempio nella pallavolo fino all'under 15, addirittura si fanno i tornei dove si dice che nessuno vince e nessuno perde perché non c'è classifica. Sì, è vero, però poi nel momento della performance, dell'incontro, c'è comunque una squadra che vince e una squadra che perde, per cui il bambino impara la responsabilità e anche l'emozione della gioia della vittoria, tanto quella della sconfitta. Per cui, ripeto, forse dare meno pressione può sicuramente dare più possibilità al giovane di sentirsi libero di esprimersi. Poi, man mano che si cresce, si acquisiscono responsabilità e competenze e si può aumentare il livello.
Grazie mille Fausto Donadelli per averci aiutato ad entrare anche nei risvolti psicologici, insomma, dei vari sistemi di formazione sportiva.
Grazie a voi.
Chiudiamo qui dunque la prima parte, a fra poco per approfondire aspetti legati alle nuove stagioni dei motori.
Che infilata Marquez,
bravissimo. Marquez, il contatto con Pedro Acosta, sportellate, volevamo lo spettacolo, lo abbiamo avuto. Marc Marquez, contatto.
È chiaro che ha fatto un'entrata decisa, però non l'ha toccato, è stato in pista, non è uscito sul verde, non è uscito fuori dalla pista, quindi ci sta, insomma, abbiamo visto N di queste cose qui. Voglio dire, questo è un segnale che la direzione corsa vuole che ci sia un altro tipo di motociclismo.
Ho un problema per Marc,
Marquez che si guarda in basso, problema per Marquez che era in quarta posizione. Marco Bezzecchi alla grande sua, la prima vittoria, vince davanti a Pedro Acosta con Raul Fernandez, questo è l'arrivo.
Ben ritrovati con tempi supplementari, le difficoltà della Ducati, il dominio Aprilia e le polemiche dopo la gara sprint con quel sorpasso punito in modo anche sorprendente di Marc Marquez su Acosta che abbiamo appena rivissuto nella nostra controcopertina. Un debutto insomma dai tanti spunti, quello della nuova stagione della MotoGP scattata in Thailandia. Ne parliamo allora con il nostro prossimo ospite, Marco Masetti. Buonasera Marco.
Buonasera e buonasera a tutti i radioascoltatori.
Ecco Marco, nostro commentatore in TV, da dove cominciamo? Forse da quella sanzione, dicevo, anche sorprendente che ha fermato Marc Marquez.
Guarda, io sono un commentatore osservatore di lungo corso. Io posso dire di aver visto almeno 1000 sorpassi di questo tipo. Ne ho visti anche 1000 più duri. E tutti questi 2000 stimati sorpassi non sono mai stati sanzionati. Diciamo che questa volta e la direzione gara, in realtà si chiama Steward Panel, e ha voluto dare un segnale forte, ha detto comandiamo noi, decidiamo noi. È un po' come l'ingresso del VAR nel calcio, cioè chi controlla ha di colpo più potere. Secondo me è stata una decisione sbagliata. Simon Crawford, di solito, che è il capo dello Steward Panel, di solito ci prende, ha una buona visione della gara e di quello che succede. Secondo me dalla proprietà è arrivato un segno, siate un po' più duri su queste cose, anche se questo contrasta con l'idea di fare più spettacolo, però ognuno a casa propria fa quello che ritiene più giusto.
Certo, indubbiamente. E a proposito di sorpassi, c'è anche quello dell'Aprilia alla Ducati, finora dominante, pensando anche al fatto che era dal 2021 che una moto Ducati saliva sempre sul podio della MotoGP. Insomma, Marco, in pochi mesi di pausa è cambiato tutto nelle gerarchie oppure no?
Ma la MotoGP è sempre qualcosa di molto complesso e sfaccettato. Partiamo dal 2 marzo 2025, Gran Premio di Thailandia, sul podio nella gara sprint e nella gara lunga ci vanno i fratelli Marquez assieme. È passato un anno e il mondo è completamente cambiato. Sì, succede, no, Aprilia ha lavorato benissimo, diciamo che lo staff tecnico con Starlacchini veramente ha fatto delle cose notevoli. È una moto molto che lavora molto bene e che si è adattata molto bene a delle condizioni di pista e di gara che, se andiamo a vedere all'arrivo e andiamo a vedere anche la caduta di Marquez, insomma c'era della gente che non stava letteralmente più in pista perché aveva finito le gomme. Ti parlo di Joan Mir che stava facendo una gara bellissima con la Honda, ti parlo di Pecco Bagnaia che diceva la mia moto spinnava fino alla quinta, quindi vuol dire proprio che non hai aderenza, e le immagini di qualche gomma. Solo che cosa c'è? È un piccolo problema. Michelin per contratto a tutti i piloti dice non potete parlare male di noi, potete solo parlare bene, e fa parte del contratto. Però per esempio Mir ha detto è stato un problema con un fornitore, che è molto bella da sentire così. Però resta il fatto che Aprilia ha lavorato veramente bene. Secondo me la moto, che già discendeva da quella molto forte dell'anno scorso, e più Bezzecchi che ha capito di essere veramente un big, il risultato è non solo quattro moto nei primi cinque, ma anche terza vittoria consecutiva di Marco Bezzecchi, e qui stiamo parlando già di qualcosa di molto concreto.
Ecco, e come inquadrare questa ascesa dell'Aprilia? È un progresso avvenuto negli anni e anche con mezzi finanziari contenuti rispetto alle concorrenti, è così?
Sì, diciamo che Aprilia rispetto alle giapponesi, ma anche rispetto alla Ducati, beh, non dico che sono in francescana povertà, ma insomma devono stare in un ambito molto stretto a livello di budget. Hanno lavorato molto bene e secondo me lavorano molto bene sui dettagli. C'è stata una frase che non ha avuto grande eco, anche perché Fernandez che è andato sul podio insomma ha usato un italiano un po' così, parlato male come io parlo male lo spagnolo, però diceva una cosa bellissima, cioè a un certo punto abbiamo dovuto cambiare il modo di correre, cioè magari forzando più le curve a sinistra rispetto di quelle a destra che magari ci venivano meglio per arrivare in fondo con la gomma, oppure aprendo in maniera un po' più dolce. Cioè il pilota mentre corre deve fare anche tutti questi ragionamenti, e non è facile perché quando sei in bagarre e soprattutto quando hai, forse ti anticipo la domanda, quando hai uno come Pedro Acosta che dall'inizio alla fine e sempre all'attacco, è qualcosa di bellissimo. Ecco, lui è uno che ha destabilizzato sia la sprint, ma a modo suo anche la gara lunga, non nella lotta al primo posto perché Bezzecchi ha preso e ha salutato il gruppo, però tutti gli altri hanno dovuto fare i conti con lui, impegnarsi di più. E diciamo, mentre Aprilia ha fatto un grande lavoro perché tutte le moto, tutte le quattro moto andavano forte, KTM ha fatto un grandissimo lavoro il giorno che ha ingaggiato Pedro Acosta, proprio e lì ha fatto bingo proprio.
Ecco, e torniamo su Bezzecchi, che appunto sembra il pilota più completo del momento, lo hai detto, ha fatto da Trade Union tra la scorsa e questa stagione, ma può già pensare al mondiale adesso?
Guarda, io ho iniziato a... la prima volta che ho visto correre Marco è stato nel campionato italiano, che ha perso tra l'altro, e... però si vedeva che aveva qualcosa, una combattività. Lui ha avuto nella sfortuna dell'Aprilia una grande fortuna quando l'anno scorso si è infortunato Jorge Martin, campione del mondo in carica, prima guida dichiarata, e lui di colpo, che era la seconda guida, si è ritrovato ad essere il capitano, a essere l'unico vero referente di tutta la squadra a livello tecnico. Insomma, si è dato, ha preso coscienza di essere ad alto livello e quindi ha fatto un salto di qualità incredibile. Le doti c'erano anche prima, però.
Ecco, Marco Masetti, un ultimo appunto, fa un po' strano poter dire che questa, che sembra già una rivoluzione al primo Gran Premio di questa stagione, avvenga prima della vera rivoluzione tecnica che porterà ai tanti cambiamenti della stagione 2027.
Calcola che questo è l'anno più incredibile per il lavoro dei tecnici, che praticamente devono continuare a tenere competitive le moto che corrono quest'anno, cioè le 1000 arrivate all'ultima stagione, ma comunque non le puoi mollare, perché con un livello di competitività così alto devi sempre essere a lavorare. Nel frattempo devono sviluppare le nuove 850 senza elettronica, cioè così diffusa, ma soprattutto senza aerodinamica e senza abbassatori. Ti dirò, io ieri ho visto una cosa che l'hanno vista in pochi, ma è molto importante. Da metà gara, per risparmiare le gomme, moltissimi piloti non usavano più l'abbassatore, perché con l'abbassatore hai più grip, hai più trazione, quindi ti mangi di più la gomma posteriore. Andavano molto più, quasi un anticipo della prossima stagione. Diciamo che sarà molto dura per i test rider, per gli ingegneri, però i piloti, e a me è piaciuta molto la risposta che hanno dato i piloti, cioè non vivono questa stagione come una stagione di transizione, come qualcosa di minore, in tono minore, anzi vogliono vincere l'ultima stagione con i mostri da 1000 cm3 ed è una cosa molto bella secondo me.
E allora grazie al nostro commentatore televisivo Marco Masetti per averci aiutato ad inquadrare, insomma, la prima uscita della nuova stagione MotoGP in Thailandia.
Grazie a tutti voi e statemi molto bene.
E dopo le MotoGP, spazio alla Formula 1, la prossima fine di settimana il via alla nuova stagione, tante le novità, ne parliamo allora con il nostro prossimo ospite Paolo Ciccarone. Buonasera Paolo.
Buonasera a voi, ben ritrovati.
Allora, se dobbiamo stare ai 6 giorni di test che abbiamo visto in Bahrain, possiamo dire che prevalgono più le domande che le certezze, è così, con tutte tra l'altro le squadre che stanno anche trovando qualche criticità nella gestione della ricarica del nuovo motore elettrico.
Esatto, per cui sono più i dubbi che le certezze da questi test, che di sicuro non sarà la prima gara in Australia domenica prossima a risolvere, quanto, come già hanno detto i vari team manager, bisognerà aspettare qualche gara durante l'anno. Di sicuro il problema più grosso è quello della ricarica elettrica, perché da quest'anno l'elettrico dovrebbe fornire 350 kW, all'incirca sono 500 cavalli, tanto per essere precisi ogni kilowatt equivale a 1,36 cavalli, quindi 350 sono esattamente 476 per essere precisi, però c'è un problema di base, che questa ricarica deve avvenire con i mezzi di sostentamento, perché da quest'anno il regolamento tecnico ha tolto la MGOK, che era una funzione di ricarica che con le monoposto dell'anno scorso, che avevano un massimo di ricarica di 120 kW, era più che sufficiente, però quest'anno praticamente serve il triplo dell'energia elettrica e con meno capacità di produrla questa energia elettrica a bordo, e questo sta creando dei grossissimi problemi, tanto che da quello che hanno visto in pista e dalle varie simulazioni risulta che su un tracciato da 1:30 dopo i primi 25 secondi finisce la carica elettrica e l'altro 1:05 avviene con un motore spompato addirittura meno potente di una macchina di Formula 2, quindi è questo l'equilibrio instabile che stanno cercando di risolvere, e da qui le polemiche perché qualcuno potrebbe aver trovato il modo di aggirare il regolamento, leggi Mercedes, con un rapporto di compressione variabile che dovrebbe essere vietato, ma che la federazione stranamente non riesce a controllare. Quindi c'è un qualcosa che è vietato, ma non riescono a controllare per verificare se è vero o non è vero, un altro dei paradossi.
Questo cosa significa se ci riferiamo ancora ai test in Bahrain? Abbiamo visto una Ferrari velocissima, poi ci sono i punti interrogativi su Red Bull e McLaren, e poi la Mercedes di cui parlavi che è sembrata anche nascondersi.
In effetti la sensazione che Mercedes si sia nascosta è molto forte, anche perché quando i due piloti Russell e Antonelli hanno voluto fare il tempo hanno soltanto premuto un po' sull'acceleratore. La Ferrari mediamente è sembrata quella messa meglio, perché non ha avuto problemi di affidabilità col motore, non ha avuto problemi di affidabilità con la meccanica e l'aerodinamica, con un alettone molto particolare che hanno ribattezzato Macarena, perché dà l'impressione quasi di alzare le braccia al cielo, e che stranamente nessuno ha utilizzato, quindi è un'idea di Maranello che bisogna capire fino a che punto è valida o fino a che punto serviva per lo show. Il problema di base è che il regolamento attuale impone un certo quantitativo di energia elettrica, per cui i team decidono questa energia elettrica in che fase utilizzarla. Abbiamo visto una Ferrari che l'ha utilizzata in partenza, e nelle simulazioni di partenza Hamilton è schizzato dalla settima fila, la prima curva era già primo con un enorme vantaggio. Gli altri però questa potenza elettrica magari decidono di utilizzarla in uscita di curva a metà rettilineo, per cui cambia molto la strategia. Che cosa succede invece col motore termico? Che se è vero che la Mercedes ha trovato un sistema per variare il rapporto di compressione portandolo da 16:1 a 18:1, potrebbe avere un vantaggio di circa 5 decimi al giro. Perché la federazione ha imposto un limite del 16:1? Perché da quest'anno sono in uso dei carburanti biosostenibili, quindi con un potere calorifico inferiore rispetto a quello dell'anno scorso. E allora che cosa succede? Per evitare di far battere in testa il motore, avete presente quando partite all'incrocio al semaforo o in terza marcia il motore dà quei colpi? Ecco, per evitare un problema del genere, tradotto in maniera molto banale, hanno abbassato il rapporto di compressione. Ma se questo rapporto di compressione viene alzato, vuol dire che tu hai una benzina con un potere calorifico maggiore e pertanto riesci a sfruttare meglio il tuo motore termico. E questo è un po' l'argomento di discussione che già ha portato una variazione nei controlli, per cui prima ancora che si parte il regolamento è in fase di evoluzione. Ci sono dei cambiamenti, e per quanto riguarda le verifiche non è detto che i sistemi che useranno i commissari della federazione siano sufficienti per evitare alcune gabole o alcune furbate tipo quelle che ipotizzano sulla Mercedes.
Poi ci sono anche le auto più corte, più leggere, l'aerodinamica semplificata. Cosa ci possiamo davvero aspettare in gara secondo te?
Ma sembra quasi un videogame, perché l'aerodinamica attiva, fino all'anno scorso c'era il DRS, ovvero l'alettone che cambiava incidenza in alcuni tratti rettilinei. Quest'anno invece con l'aerodinamica attiva è sia l'anteriore anteriore sia quello posteriore che cambiano, e questo cosa porta? Porta delle macchine che, pur leggere e più strette, perché hanno perso quasi un 10 cm di larghezza complessiva, in rettilineo vanno 20-25 km all'ora più forte rispetto al passato, ma dovendo ricaricare l'energia elettrica i piloti cosa fanno? Sono costretti ad alzare il piede o a modificare la frenata e pertanto non vedremo più la frenata all'ultimo metro per vedere il pilota più coraggioso, ma sarà tutto un sistema di strategie e di gestione dell'energia che i piloti stanno cercando di adattarsi, ma ogni squadra ha utilizzato un sistema diverso. E questo che cosa porta? Porta al fatto che qualcuno l'avrà indovinata di sicuro, qualcun altro l'avrà sbagliato e pertanto chi avrà sbagliato dovrà correre ai ripari. Il tutto in una difficoltà di comprensione per il pubblico che vede uno che esce fortissimo dalla curva, poi a un certo punto sta per fare il sorpasso, finisce l'energia elettrica e pertanto rimane piantato lì a metà rettilineo, mentre invece un altro è costretto ad alzare prima il piede perché deve recuperare energia, altrimenti non riesce a completare il giro. Per cui è una complicazione che speriamo non incida molto sullo spettacolo, ma soprattutto sui valori in campo.
Allora possiamo aspettarci uno stravolgimento della griglia rispetto alla stagione dominata dalla McLaren?
In teoria sì, ma da quello che si è visto in Bahrain, i primi quattro team, ovvero McLaren, Ferrari, Red Bull e Mercedes, viaggiano ancora più o meno agli stessi livelli. Quindi se per le prime quattro posizioni, tra l'altro nell'ambiente circola una voce, ovvero che tutti i motorizzati Mercedes siano favoriti, e qui mettiamo anche la Williams che ha un motore Mercedes o altre squadre che usano il motore clienti come Alpine, beh allora se è vero vuol dire che tutti gli altri che non hanno un motore Mercedes possono lottare dalla nona posizione in poi, cosa che probabilmente non accadrà, ma i quattro top team hanno avuto le risorse, i tempi e le energie per potersi concentrare, per cui i valori in campo là davanti cambieranno poco. Chi invece si ritrova in grossa crisi, in grossa difficoltà, sembra essere l'Aston Martin, che è passata ad una motorizzazione Honda che finora ha deluso per la potenza, l'affidabilità, tanto che hanno dovuto aprire una sezione straordinaria in Giappone per correre ai ripari perché non hanno pezzi di ricambio. Addirittura circola la voce che le Aston Martin faranno il minimo dei giri per qualificarsi e dopo i primi giri di gara si ritireranno perché non hanno i pezzi per poter garantire l'affidabilità a copertura di un Gran Premio. Speriamo che non sia così.
Passiamo ancora a quello che è la novità di un calendario lunghissimo, molti spostamenti e subito tra meno di un mese gli appuntamenti con Bahrain e Arabia Saudita. Alla luce di quanto sta succedendo, la guerra scatenata che si sta allargando a tutta la regione nel Golfo, questo maxi calendario può creare dei problemi secondo te?
Sì, può creare dei grossi problemi, soprattutto a livello logistico, perché adesso tutte le rotte che passano per il Golfo Persico sono tutte quante bloccate, sono pochi i voli autorizzati ed essenzialmente militari, con McLaren e Mercedes che sono rimaste in Bahrain con la squadra che doveva sviluppare le gomme insieme a Pirelli e quindi stanno mandando delle squadre di meccanici di riserva. Il problema grosso è capire entro quanto tempo la situazione possa risolversi, perché ad esempio la MotoGP ha già dei grossi dubbi per la realizzazione del Gran Premio del Qatar, mentre invece fine mese Qatar dovrebbe ospitare la 1812 km, che è la prima gara del Mondiale Endurance. In ogni caso, se dovesse saltare Jeddah e dovesse saltare il Bahrain, si parla come alternativa di Imola e Turchia, che sono pronti. Non è un caso che il direttore di gara Rui Marquez è già stato a Imola prima di partire per l'Australia per fare un sopralluogo per verificare che l'impianto sia in ordine, e questo fa capire che le alternative in Formula 1 le stanno già valutando.
Questo motorsport che si è sempre di più orientato verso i paesi del Golfo a questo punto si potrebbe trovare rivoluzionato.
Si trova rivoluzionato perché sono delle zone dove hanno fatto dei grossissimi investimenti per quanto riguarda le infrastrutture. Non dimentichiamo che Qatar, Bahrain, Abu Dhabi, Jeddah hanno firmato contratti decennali con cifre che sono il doppio rispetto a quelle che pagano normalmente gli autodromi europei. Il Qatar aveva firmato per 10 anni a 55 milioni all'anno, quindi è un introito garantito che se dovesse saltare creerebbe dei grossi problemi alla Formula 1. Stessa cosa per quanto riguarda il Bahrain oppure per quanto riguarda Abu Dhabi. È un bel problema dal punto di vista economico, senza dimenticare che il presidente della Federazione Internazionale è Mohammed Ben Sulayem, che è appunto degli Emirati e pertanto tiene particolarmente a cuore tutta la regione anche dal punto di vista federale e politico.
Grazie Paolo Ciccarone. Insomma, c'è l'impressione che a Melbourne è tutto un'incognita, o quantomeno ci saranno tante cose ancora da scoprire in questo campionato del mondo di Formula 1 che parte l'8 marzo. Grazie Paolo.
Grazie a voi, speriamo che vinca lo sport.
Ed è tutto per questa edizione, un'edizione che al solito potete ritrovare sul portale audio RSI, così come sulle principali piattaforme podcast. Davvero tutto per questa edizione. Buona serata.
Tempi supplementari.